Perché Dio tollera il male morale? Questa è una grande questione di teodicea che ovviamente richiederebbe tutto uno specifico approfondimento. Perché Dio ha dato all'uomo la libertà di cui l'uomo può abusare? Qui io credo che la risposta più convincente sia quella che si legge in certi scritti della polemica antimanichea di Agostino, nonché in alcuni passi del diario di Kierkegaard, il quale Kierkegaard, così come già in modo iniziale faceva Agostino, ci incoraggia a pensare il rapporto tra l'uomo e Dio in termini un po' inconsueti, in termini un po' diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Noi siamo abituati, probabilmente, penso, di Dio fatto dall'uomo. Viceversa, dice già Agostino chiaramente in questi scritti, e prima di tutto bisogna pensare alla relazione tra Dio e l'uomo nei termini di una ricerca dell'uomo da parte di Dio. Cioè è Dio che per primo cerca l'uomo. E questa immagine sorprendente, stupefacente, io credo, se soltanto ci pensiamo, Dio cerca l'uomo, dice proprio testualmente Kierkegaard, come una sorta di innamorato, come una sorta di pretendente, una sorta di innamorato che chiede l'amore, la reciprocità alla sua bella. Dio, in altri termini, ha destinato l'uomo a partecipare alla comunione d'amore con sé, a partecipare, mediante l'elevazione della grazia, a quella vertiginosa circolazione d'amore che è la vita intratrinitaria. Partecipare alla vita di un Dio che è comunione di persone. Tema ampiamente visitato da Agostino nel De Trinitate. Comunione di persone dove una delle tre persone, lo Spirito Santo, è l'amore del Padre e del Figlio. Ma allora se Dio ha destinato l'uomo precisamente a questa meta, allora si capisce anche il motivo per cui lo ha creato libero. Dio ha seminato il desiderio di infinito di cui abbiamo parlato prima, proprio come nostalgia di sé, come strutturale richiamo, come strutturale inquietudine che porta l'uomo di tutti i tempi e di tutte le epoche a porsi il problema di Dio, a cercare di risolverlo. Dio ha anche donato la libertà all'uomo perché, avendolo destinato a questa vocazione di amore e di comunione d'amore con sé, non poteva altro che renderlo libero. Perché se Dio è come un pretendente che fa una proposta d'amore, allora l'amore, quando chiede reciprocità, esige un interlocutore libero. Perché un amore costretto e forzato sarebbe una contraddizione in termini. Avendo cioè Dio chiamato l'uomo a questa vocazione d'amore, avendo cioè Dio chiamato l'uomo a partecipare alla comunione con sé, lo ha reso libero perché l'uomo possa liberamente rispondere con amore alla sua proposta, perché possa rispondere positivamente o anche. Questo è il dramma e la vertigine della libertà e del desiderio, o anche rifiutando questa proposta d'amore. Allora, voi vedete che pur dovendo limitarci a questi pochi spunti su un tema che potrebbe impegnare interi cicli di conferenze, intimi volumi come quello della libertà, Si può certamente convenire con Don Chisciotte quando dice che la libertà è uno dei doni più preziosi che i cieli abbiano fatto agli uomini. E con questo spunto sul senso della libertà si chiude anche il cerchio del nostro discorso, si chiude anche il nostro percorso, perché se quello che ho cercato di dire sommariamente, e soltanto per accenni e per brevi spunti, è vero, allora il senso ultimo della libertà e la meta del desiderio coincidono. Leggevamo prima una suggestiva citazione di Simone Weil che ci paragona a esseri che come Ulisse sentono il desiderio di Itaca straziargli l'anima. Ebbene, che cosa sia Itaca per noi, che cosa sia quindi il senso della libertà e quale sia la meta ultima del desiderio, ce lo dice chiaramente Agostino in quel celeberrimo incipit delle Confessioni, quando Agostino dice: Fecisti nos a te, Domine, et cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te. Ci hai fatti per te, o Dio, e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te. E grazie dell'attenzione.
Ringrazio il professor Samek Ludovici perché è entrato proprio al cuore della vicenda che abbiamo posto. Mi ha colpito moltissimo questa sottolineatura del legame che vi è tra la dittatura del relativismo e la dittatura del desiderio, e che è la questione di oggi, perché, come giustamente ha detto, poi questo porta a piegare la realtà a sé e quindi a utilizzare la politica. Gli esempi, gli accenni fatti mi sembrano molto significativi come espressione di questo. E in questo mi permetto, prima di aprire il dibattito, di sottolineare una cosa che secondo me è estremamente interessante per il lavoro che stiamo facendo, che è l'ultima sottolineatura che tu hai fatto, quando hai mostrato che è Dio che cerca l'uomo e non paradossalmente l'uomo che cerca Dio. E Dio è già nel desiderio dell'uomo. Questo è l'aspetto estremamente interessante, no? Per cui, da un certo punto di vista, la sofferenza dell'uomo moderno e contemporanea è che ha scisso all'origine il desiderio da Dio e per questo non si è più raccapezzato, perché l'ha allontanato sempre di più, riducendolo a qualche cosa del suo orizzonte. Questo aspetto, con il fascino, è bella la rilettura proprio di Agostino da questo punto di vista, con il fascino della lettura agostiniana, è proprio interessante perché fa capire anche questo, come mai questi grandi personaggi del mondo classico che tu hai citato, Socrate, Platone, Aristotele, si possano avvicinare a questi grandi, altri grandi personaggi del mondo cristiano, Agostino, San Bernardo, Tommaso. Perché si avvicinano dentro una certezza che Dio è dentro l'uomo dall'origine, dentro la sua libertà, perché altrimenti non ci sarebbe la libertà. Questo mi pare estremamente significativo perché taglia anche con un certo intellettualismo della ricerca umana e riconduce a una unità di ragione e affezione questo aspetto che Agostino personifica, o anche la ripresa di Kierkegaard sarà molto interessante. Niente, volevo dire fare proprio queste due reazioni immediate, se poi magari puoi ulteriormente o dialettizzarle o approfondire sarebbe interessante. Adesso una mezz'oretta apriamo a un dibattito, o domande o sottolineature o punti critici del discorso fatto. Prego. Chi vuole intervenire? Bisogna? Senza microfono, mi dicono. Noi da questa parte non vediamo, io non vedo tanto.
La luce dei riflettori. Prego, molto volentieri.
Innanzitutto ti ringrazio per quello che per il quadro che ci hai dato, per quello che ci hai dato, che tocca veramente, come diceva Teresa Giani, tutti i punti e punto lontano del problema. Volevo chiedere, a proposito della letteratura, appunto, del desiderio, che giustamente tu hai messo in relazione alla letteratura dell'anarchismo, è vero che questo negare la possibilità di accedere alla verità, e che negare che quindi è che anche gli altri in qualche modo possano conoscere cose, conoscere la società, considerare di conoscerla. Mi sembra però, volevo appunto preoccupare, che questo termine, questo di letteratura, e questo vale anche per il desiderio, lo vediamo appunto negli esempi che tu hai ricordato, come dice non c'è questa verità, non c'è la possibilità, quindi la dittatura sarebbe il fatto che gli altri non devono, non possono volerla, cercarla, o comunque non possono non avere questa idea che tu hai tutto per italiano. È possibile anche formularla così? C'è un'implicazione fra le persone?
Sì, sicuramente sono d'accordo, è un rilievo molto condivisibile e significativo. In fondo è la contraddizione stessa insita nel relativismo, perché il relativismo, quantunque così diffuso e così largamente professato, quantunque così antico, dicevo, rimonta alla sofistica greca, VI secolo avanti Cristo, grosso modo, il relativismo è una posizione teoreticamente insostenibile. È una posizione che cade in contraddizione, più precisamente. Perché mentre afferma che non esiste la verità o che la verità è inconoscibile, nello stesso tempo pretende di affermare una verità o di conoscere una verità, e cioè che la verità non esiste, è inconoscibile. Mentre afferma che tutto è soggettivo, o proprio mentre afferma che tutto è soggettivo, ha la pretesa di fare un'affermazione oggettiva, cioè l'affermazione che tutto è soggettivo. Mentre afferma che tutto è relativo, incorre nuovamente in contraddizione, perché proprio mediante questa affermazione di totale relatività delle cose pretende di fare una affermazione assoluta, no? E questa stessa contraddizione poi si ritrova in tutta la retorica, per esempio sul concetto di tolleranza, oppure sul concetto di dialogo. Per esempio, relativamente al concetto di tolleranza, si dice che non bisogna professare una concezione del bene, non bisogna professare una concezione della vita buona, che la concezione del bene deve essere sempre particolare, che deve essere sempre privata, e che bisogna avere tolleranza non soltanto verso le persone, cosa ampiamente condivisibile, ma verso qualsiasi idea. Che significa? Bisogna mettere le idee, tutte le visioni sullo stesso piano, perché in definitiva non è possibile vagliarle, non è possibile giudicarle. E la tolleranza si scontra con il problema di come trattare gli intolleranti, cioè coloro che non riconoscono e che non aderiscono a questa visione. No? Quindi il relativismo ha una, diciamo, un cuore che è contraddittorio. Naturalmente il relativismo coltiva anche una qualche istanza giusta, ma la assolutizza, ancora una volta in modo contraddittorio, no? Perché il relativismo respinge giustamente la pretesa, per esempio, idealistica, alla Hegel, per intenderci, di accedere ad un sapere assoluto, di conseguire la conoscenza assoluta dell'assoluto, e quindi di conoscere la verità squadernandola completamente. Questa pretesa è ovviamente una pretesa oltreumana. Però la visione antitetica, oppure alternativa, meglio ancora, al relativismo, non è l'idealismo, ma il realismo dei pensatori classici e medievali, secondo i quali l'uomo riesce, è in grado di conoscere la verità, ma non può esaurire tutta la conoscenza della verità, perché la conoscenza della verità è inesauribile. Perché la ricerca della verità è una ricerca infinita e cooperativa. È una ricerca in cui, come dice Bernardo di Chartres, noi siamo nani sulle spalle di giganti. I giganti sono coloro che ci hanno preceduto in questa affascinante ricerca speculativa. Noi siamo come dei nani che si possono appoggiare, sedere sulle loro spalle e quindi, anche se di poco, vedere più lontano. Una ricerca cooperativa in cui, come dice Pareyson, la decifrazione della verità è come l'esecuzione di uno spartito musicale. C'è una res, una realtà oggettiva che è lo spartito, ma le esecuzioni possono essere infinite e possono continuamente variare, dando luogo a armonie e a melodie. Una ricerca che è fatta mettendo insieme i contributi di ciascuno. Del resto la logica medievale era proprio la logica della messa in comune delle proprie scoperte intellettuali speculative, era la logica delle università come universitas studiorum, cioè come unione degli studiosi, degli studenti, dei magistri nella ricerca comune di un sapere che aveva al centro l'uomo. Al centro l'uomo e la sua edificazione. E quindi una unificazione gerarchica del sapere che aveva come fine unificante lo scopo di insegnare in definitiva all'uomo l'arte di ben vivere e di ben morire. Quella unificazione enciclopedica che poi si va progressivamente sfaldando e sfasciando già nel Rinascimento e che viene sostituita dalla unificazione enciclopedica. dove al centro non è più l'uomo e la sua edificazione, ma l'accumulazione stessa del sapere, dove non c'è più un criterio gerarchico di ordinamento delle conoscenze dei saperi, e dove Pantofola viene prima di Platone. No? Si potrebbe dire molto altro, spero di avere in parte risposto.
Altre domande?
Prego.
Per informare bene, perché non è facile. Intanto ragazzi per la relazione che per dire, mi ha veramente colpito. Però anche io sono molto affascinato dalla filosofia, nonostante sono esperto, quindi sto facendo gli studi liceali, quindi poca roba. Però per quel poco che ne so, e per quello che vedo per me, mi sembra, insomma, io vedo che la parte di verità maggiore che ho trovato in tutto il mio percorso di studi sta proprio in quegli autori di cui lei stessa ha parlato. E andando avanti, invece, proseguendo un altro autore, mi sembra che a livello proprio di intelligenza umana non abbiamo fatto dei passi avanti, ma abbiamo solo intuito sprazzi, quella delle cose che in realtà, per esempio, questi umano avevano già detto e avevano risposto. Ovviamente secondo la loro visione. Anche volevo chiedere, per un uomo che faccia filosofia oggi e che abbia la stessa visione della vita di Agostino, quindi una visione cristiana, c'è spazio per ulteriori passi avanti? Oppure, non so se sia chiaro, proprio di realtà c'è anche molto la fisica. E la ricerca scientifica è inizialmente intuita, nel senso che è molto facile intuire che si arriverà molto facilmente a un punto in cui si può seguire avanti. Volevo capire se per la filosofia concepita da un cristiano come Agostino è la stessa cosa o meno. Quindi che senso ha per la filosofia oggi? Non so.
Anche questa è una domanda molto impegnativa. Io potrei cercare di cavarmela sbrigativamente rimandandola alla Fides et Ratio, che forse è il manifesto dei compiti della filosofia e dei compiti e delle risorse che la filosofia ancora oggi può coltivare. Naturalmente anch'io, come si sarà capito, una certa predilezione per la cosiddetta filosofia dell'essere, per i filosofi classici, per i pensatori che abbiamo citato, anche se poi riconosco che nella filosofia moderna e nella filosofia contemporanea ci sono anche delle riflessioni molto interessanti, delle istanze molto importanti. Ci sono dei problemi molto stimolanti e, per esempio, la filosofia contemporanea ha forse compiuto questo progresso rispetto alla filosofia classica, di aver pensato cioè in modo più approfondito la questione dell'intersoggettività e della relazione. Ci sono naturalmente molti spunti per una filosofia dell'intersoggettività in Aristotele, in Agostino, in Tommaso, ma certamente il tema della relazione ha avuto una sua deflagrazione, soprattutto nell'età moderna, per varie ragioni che adesso non stiamo a dire. E questo tra l'altro è strano, il fatto che il pensiero medievale non abbia pensato a fondo questa questione, perché in fondo questa questione per un pensiero aperto alla rivelazione discende dalla riflessione sul Dio Trinità nuovamente, perché in fondo il Dio Trinità è proprio una comunione di persone, diciamo, dove ciascuna persona si distingue dalle altre per la relazione che intrattiene, di padre, di figlio e di spirito. Questo per dire che nella filosofia contemporanea ci sono comunque molti temi interessanti, molte riflessioni stimolanti. Certamente la filosofia contemporanea è colpita da questa malattia mortale che è il relativismo, o almeno buona parte della filosofia contemporanea è colpita da questa malattia mortale che è il relativismo. E quindi, nella misura in cui non ha fiducia nella possibilità di conoscere la verità, diventa evidentemente una filosofia settoriale e periferica. La Fides et Ratio di Giovanni Paolo II dice: è una filosofia che ha cominciato a percorrere sentieri laterali, dimenticando di porre e di cercare di risolvere le grandi domande da cui è scaturita la riflessione e la ricerca filosofica. Le grandi domande come quella del chi sono, da dove vengo, cioè qual è la mia origine, dove vado, qual è il mio fine, esiste Dio, e se c'è Dio perché è il male, e appunto che cos'è il bene, che cos'è il male, siamo liberi e via dicendo. No? Queste grandi domande che sono state le domande motrici della riflessione speculativa sono domande dimenticate perché c'è anche oltretutto una sorta di pregiudizio antimetafisico per il quale l'uomo non può interrogarsi sulla dimensione metafisica, un pregiudizio antimetafisico per cui si dice dopo Kant non si possono più pensare, per esempio, le prove dell'esistenza di Dio, dove invece certamente Kant è un pensatore di grandissima levatura, un pensatore a cui va un'ammirazione sconfinata, ma le sue critiche alle prove dell'esistenza di Dio sono a loro volta criticabili. Allora, i compiti della filosofia oggi e che cosa si può fare oggi nel contesto culturale attuale? Io penso che i compiti siano quelli di cercare di ripristinare queste grandi domande senza mettere in campo un atteggiamento di pura contrapposizione, un atteggiamento puramente oppositivo con la filosofia moderna e contemporanea, ma cercando di cogliere dall'interno quelle istanze che i filosofi moderni e contemporanei hanno giustamente avanzato, istanze che trovano delle risposte definitive e veritiere soltanto in una filosofia metafisica. Allora faccio soltanto un esempio. In fondo il tema del desiderio si trova anche in uno Schopenhauer, perché anche Schopenhauer fa una fenomenologia del desiderio, o anche Hobbes, che dice che la vita umana è un procedere di brama in brama. Allora, per esempio, questo punto di partenza fenomenologico è un punto di partenza comune che si può avere con certi autori della filosofia contemporanea. È un punto di partenza che in fondo riconferma che il desiderio umano non trova una possibile soddisfazione, e una possibile non può essere esaudito in questa vita, ma richiede certamente la sequela alla ricerca di un bene infinito. Allora, come dire, questo è soltanto un esempio per mostrare che si devono cercare, a mio avviso, dei punti di partenza in comune per superare questo scacco, questo impasse della modernità e rigenerare la filosofia come ricerca della sapienza e come amore della verità.
Sì. Una domanda per chiederti un contributo di Agostino e Tommaso, che sono citati nel titolo, sul rapporto con la politica e con il potere. Naturalmente lo chiedo, essendo molto vasta, in termini di quello che più ti ha colpito, una cosa o due. Credo che questi aspetti di predilezione siano poi quelli che costituiscono delle ipotesi interessanti di lo chiedo però a partire da mettere l'accento sul secondo termine, politica, e su un analogo potere. Mi sembra che nella descrizione che hai fatto, più il desiderio viene ridotto a singoli aspetti del vivere, di perdere l'aspetto di totalità, di mistero, di imbrigliabilità di esso, si consegna nello stesso tempo un'energia, una possibilità, una chance in più al potere inteso come controllo, inteso come ordinatore di qualcosa di, Manzoni dice, il cuore altruino, mi pare, qualcosa di simile. Invece credo che il potere, tutta la sorgente, diciamo, cristiana del pensiero dell'epoca da cui si è preso spunto, abbia sempre indicato la positività di partenza o ultima del potere. Quindi si potrebbe quasi dire, con immagine geometrica, che il cono dalla modernità a oggi del potere è come dire da una vastità fino a un cuneo, che va sulla testa dell'io, cioè come per limitare il fiume del desiderio. E invece in tutta una fase, o in fasi, epoche storiche come tutte, c'è come anche una possibilità opposta. Mi sembra che la radice positiva del potere stia proprio dentro in quella possibilità di ricerca cooperativa, come l'hai chiamata prima, che negli individui, nelle persone, quindi nella società, è come un fiume che va verso un mare. C'è bisogno del mare. Se si elimina il mare, il fiume diventa, anche per il contadino che abita in una terra dove c'è un fiume, diventa un sospetto, diventa un'energia che bisogna imbrigliare. Quindi il potere diventa una questione illuminata che deve, diciamo, ordinare. Invece prima la politica può essere, o era, il modo di vivere il potere in modo giusto. Quindi io trovo molto negativo il negativizzare la politica più, come di moda ormai da tempo, perché secondo me è molto irenico, cioè molto da gente che non ha sangue dalle vene, cioè non ha quell'energia umana che è appunto il tema di un fiume che va e che non si sa, è misterioso, perché non è che la storia c'ha la prova del nome. Ecco, volevo chiedere, alla luce di questa piccola, insomma, pensiero, in Agostino e Tommaso, cosa ti ha colpito, se c'è questo punto di positività che emerge dalla natura infinita del desiderio umano, rispetto al potere, rispetto al civitas dei, la città dell'uomo.
Sì, anche questa ovviamente è una questione molto impegnativa e una domanda molto vasta. E comincerei a rispondere rispetto al tema del desiderio dell'assoluto, del desiderio del bene infinito che si riduce al desiderio del particolare. È un desiderio che, come accennavo prima, si consegna al paradosso della felicità, no? Quindi è un desiderio come, diciamo, pulsione narcisistica che, mentre si prefigge la felicità personale, la perde e fallisce il bersaglio. Del resto, se ci pensiamo, questa logica paradossale, la logica per cui la felicità è qualcosa che si perde e si manca proprio se la si ricerca direttamente, è una logica tipica dell'esistenza umana, o almeno non così inconsueta, perché ci sono altri obiettivi che l'uomo non può conseguire se cerca di produrli direttamente. Proviamo a pensare per esempio al sonno. Io credo che sia esperienza comune che quando non riusciamo a dormire, se ci sforziamo intenzionalmente di prendere sonno, se deliberatamente cerchiamo di dormire, non ci riusciamo. Questo è il modo migliore per rimanere svegli. Oppure pensiamo ancora all'oblio, alla dimenticanza. Naturalmente io posso cercare di sforzarmi di favorire un ricordo, posso mettere in atto diverse tecniche, perché la memoria umana è una memoria non soltanto meccanica come quella animale, ma anche evocativa. La memoria meccanica è la memoria che funziona secondo il meccanismo stimolo-risposta. Se io per esempio dico nel mezzo del cammin, tutti sarebbero portati a proseguire di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, eccetera, eccetera. Questa è la memoria meccanica, ma c'è anche una memoria evocativa come facoltà liberamente di ripescare, di far riaffiorare alcuni ricordi. Io posso sforzarmi di ricordare qualcosa, ma non posso sforzarmi invece di dimenticarla. Perché quando io mi sforzo di dimenticare qualcosa, questo è il modo migliore per invece rinfrescarla, per riportarla alla mente e per ridarle una certa vividezza. Per quanto riguarda il rapporto tra desiderio, politica e potere, io partirei più ancora che... riprenderei più ancora che Agostino e Tommaso, riprenderei addirittura Platone, riprenderei la Repubblica platonica, in quelle pagine memorabili in cui Platone descrive la degenerazione che conduce una demagogia, uno stato di anarchia dove vige la demagogia, alla tirannide. Cioè Platone descrive la parabola che porta dalla anarchia come licenza e come assoluta libertà o come dittatura del desiderio, per riprendere questa espressione, alla instaurazione della vera e propria tirannide. Descrive per esempio i politici come dei coppieri che versano il vino ai loro concittadini fino a farli ubriacare, descrive il modo in cui in questa situazione molto spesso, e la storia ce lo dimostra, possa spiccare un demagogo che riesce a vellicare i desideri più disparati, descrive il modo in cui il demagogo riesce ad affascinare, riesce a sedurre larghi strati della popolazione, il modo in cui il demagogo poi prende il potere e comincia poi a eliminare i nemici o i potenziali nemici. E in questa degenerazione dalla demagogia alla tirannide, dice Platone, il cittadino che cercava una libertà assoluta diventa in definitiva schiavo di uno schiavo. Diventa schiavo, come è chiaro, perché vive in un regime dispotico, ma di uno schiavo perché il tiranno è colui in cui di nuovo spadroneggiano le passioni, in cui spadroneggiano i desideri e le pulsioni. In quest'ottica, l'ottica descritta da Platone, chiaramente la politica diventa fondamentalmente prevaricazione di uno o di pochi sugli altri. Viceversa, la visione agostiniana, la visione tommasiana, soprattutto tommasiana, su Agostino bisognerebbe fare una serie di precisazioni, è una visione della politica come servizio. E quindi una visione della politica e della legislazione come promozione del bene comune. Tant'è vero che la stessa definizione di legge di Agostino e di Tommaso è una definizione che ricomprende quest'idea. La legge, dicono Agostino e Tommaso, è un ordinamento della ragione in vista del bene comune. Tanto è vero che una legge che non sia in vista del bene comune, dice Tommaso, non erit lex sed legis corruptio, non sarà veramente una legge ma corruzione della legge. E allora in questo senso già Agostino diceva che esiste un diritto di resistenza, cioè un diritto di resistere ad una legge ingiusta, quel diritto in fondo già rivendicato da Antigone quando di fronte a Creonte richiama le leggi non scritte. Il rapporto tra la politica e il bene comune per i medievali è un rapporto di solidarietà stretta. È un rapporto che si fonda sul concetto di laicità come distinto dal concetto di laicismo. E noi siamo molto spesso portati a confondere laicità e laicismo. Laicismo è la tesi della opposizione tra la politica e la religione, La città invece è la tesi della separazione tra politica e religione, tesi introdotta dal Vangelo, rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Separazione che però non è opposizione, separazione per la quale ci sono le rispettive sfere di influenza, separazione per la quale la religione non è immediatamente politica come avviene nelle teocrazie e la politica non è immediatamente religiosa come avviene nei totalitarismi. Pensiamo di nuovo a Hegel che definisce lo Stato come l'ingresso di Dio nel mondo. Una separazione dove la legge protegge il bene comune stabilendo alcune norme che in certi casi coincidono con le leggi religiose, ma solo perché le leggi religiose sono anche leggi naturali. Per esempio, la politica stabilisce il principio e la legge del non uccidere o del non rubare, e che sono anche leggi religiose, ma non in quanto religiose, bensì in quanto leggi naturali. Il tema della legge naturale sarebbe un altro tema vastissimo. La legge naturale è l'insieme di quei principi immutabili che l'uomo di ogni tempo e di ogni cultura può scoprire spontaneamente, tema che nuovamente è negletto perché è considerato vetusto e perché è considerato impraticabile nella dittatura del relativismo. Quindi direi, in sintesi, per rispondere alla domanda, nella dittatura del desiderio o nella filosofia libertaria il desiderio si consegna al potere, come aveva già descritto magistralmente Platone. In una filosofia realista, antirelativista, dove il desiderio è riguardato nella sua vera cifra di nostalgia dell'assoluto, il potere invece è al servizio, è precisamente al servizio del bene comune.
Se c'è un'ultima domanda, se no chiudiamo. Non c'è un'ultima domanda. Ma ringrazio per tutte le osservazioni, anche queste ultime, perché è stato un contributo. Voglio fare in sintesi due osservazioni rispetto al tema che abbiamo posto. La prima, che a mio parere è emersa chiaramente, è come dentro il pensiero classico, il pensiero cristiano, sia stato tenuto vivo il desiderio come apertura all'infinito. E questo perché il pensiero è stato alla realtà, perché il pensiero non ha preteso di definire il desiderio, ma è stato al desiderio. Agostino, da questo punto di vista, mi pare che sia un esempio interessante e affascinante di questo livello della questione. La seconda osservazione, che è anche quella rispetto all'ultima domanda, ma che era implicita dentro tutta la questione morale, è che mantenendo vivo il desiderio si interroga la realtà e non la si piega, fino alla politica, cioè in ogni sua espressione umana, fino alla politica, tanto che il desiderio non si consegna al potere, ma il desiderio, da un certo punto di vista, interroga e guida il potere che diventa servizio. Da questo punto di vista è evidente che il desiderio è il desiderio portato dall'uomo, per cui la questione fondamentale è l'uomo e la sua capacità di costruzione a partire dal desiderio. Questa è la questione, perché mentre tu parlavi mi venivano in mente le grandi costruzioni medievali, le grandi costruzioni sociali, cioè quella modalità molto semplice con cui l'uomo, rispondendo al desiderio, affrontava i bisogni, costruiva la città in cui il desiderio era posto anche come immagine, come fisionomia, con la centralità della cattedrale, che indica appunto che il bene comune non è quello che la politica definisce, ma quello a cui la politica si ordina. E questo potenzia tanto più la politica. Per questo ti ringraziamo moltissimo, perché hai dato un contributo estremamente affascinante e interessante a vedere come dentro un'esperienza umana si è sviluppata la dinamica del desiderio, e interrogo oggi, perché poi tutte le riflessioni, le sottolineature che hai fatto rispetto alla dittatura del relativismo e la dittatura del desiderio sono proprio questioni di una attualità estrema. Ma da un altro punto di vista il relativismo è vecchio, è vecchissimo, cioè già nella filosofia greca questa vicenda era già tutta presente, e quindi l'oggi ripropone quella lotta. Il problema è che allora vi era un clima culturale che era molto più forte, e oggi la questione è che da un certo punto di vista si è ribaltato il clima, e per cui la costruzione è proprio la costruzione di una cultura. Andremo avanti la prossima volta a vedere come questa vicenda del desiderio affronta il suo tradimento. Quindi con il professor Giulio Sappelli affronteremo il desiderio tradito, la felicità come benessere, cioè il problema della modernità. Quindi il prossimo appuntamento è mercoledì 1 febbraio, sempre qui al Centro Culturale, per fare questo secondo passaggio. Permettetemi un'ultima cosa, vi segnalo in questi giorni che in Piazza Duomo domani verrà aperta la mostra sulla Rosa Bianca, che mi sembra un evento molto significativo, e domani alle 5 ci sarà un gesto estremamente di unità molto forte con la comunità ebraica, che ha partecipato attivamente alla promozione di questa iniziativa. Domani alle 5 vi sarà un momento di canti del coro della comunità ebraica e del coro di gioventù studentesca, e verranno recitati dei testi dei ragazzi della Rosa Bianca. Vi invito, perché questo è un appuntamento di unità significativo a Milano. Ringraziamo il professor Ludovica.
Buonanotte.
Grazie. E volentieri.